Modem.
Sciurpa drunda li belli braghi bianchi, fora li palanchi, sciurpa drunda li belli braghi bianchi, fora li palanchi, candumaca.
Non sono i padroni, ma l'assicurazione vecchiaia e superstiti che dovrebbe scucire per tutti esattamente il 10% in più di quanto ha fatto finora. È quanto chiede l'iniziativa popolare AVS Plus per un AVS forte, depositata dall'Unione Sindacale Svizzera, coadiuvata dalla sinistra e dai Verdi, il 17 dicembre del 2013. Queste le motivazioni illustrate allora dal presidente dell'USS e consigliere agli stati sangallese, Paul Rechsteiner.
Dobbiamo ricominciare con la lotta in favore di rendite migliori per le persone con redditi medi e bassi, cioè per coloro ai quali il primo e il secondo pilastro sono appena sufficienti o a volte insufficienti per vivere degnamente.
Espresso in palanche, questo significherebbe un aumento mensile di 200 franchi per le persone singole e di 350 franchi per i coniugi. Complessivamente il costo dell'operazione è stimato a circa 4 miliardi di franchi l'anno ed è quindi qui la principale pietra d'inciampo sulla quale si sono scagliati ieri mattina i partiti di centrodestra del Consiglio degli Stati. Così la senatrice radicale sangallese Karin Keller-Sutter.
Questa iniziativa è in contraddizione con la situazione finanziaria dell'AVS, con il progetto Previdenza Vecchiaia 2020 del Consiglio federale, ma anche con le difficili prospettive economiche dovute al francoforte. Pretendere oggi dalle aziende e dai lavoratori un aumento dei prelievi sui salari per aumentare le rendite è irresponsabile.
La citata riforma 2020 o 2020, presentata dal governo e promossa dal consigliere federale Alain Berset, si prefigge in effetti di stabilizzare finanziariamente l'AVS, entrata lo scorso anno nelle cifre rosse, garantendo l'attuale livello delle rendite. L'operazione non sarà indolore. È previsto il pensionamento a 65 anni anche per le donne, una riduzione delle rendite del secondo pilastro e un aumento dell'IVA dell'1,5% entro il 2030. Il Consiglio degli Stati, in attesa di discutere in autunno la riforma Previdenza per la Vecchiaia 2020, ha intanto bocciato per 33 voti a 11 l'iniziativa AVS Plus. Il dossier passa ora al nazionale.
Buongiorno da Giampaolo Driussi e da Paolo Dell'Oca, che ha realizzato la scheda introduttiva. Se ne è già parlato molto e per molto tempo si continuerà a farlo. Il tema è quello delle pensioni, che fra l'altro ci chiamerà alle urne domenica prossima, quando si voterà sulla tassazione delle eredità milionarie per finanziare l'AVS. Noi ci troviamo a Palazzo Federale, dove ieri, lo avete sentito, il Consiglio degli Stati ha respinto un'altra iniziativa popolare che mira ad un aumento delle rendite AVS del 10%. Per parlare di quest'ultima proposta, qui con noi Fabio Abate, consigliere agli Stati PLR. Buongiorno.
Buongiorno.
Corrado Pardini, membro del comitato, direttore del sindacato Unia e consigliere nazionale PS. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
E collegato da Comano saluto anche Michele Egloff, professore alla SUPSI, coautore di un libro sulla qualità di vita degli anziani in Ticino. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Allora, Corrado Pardini, c'è innanzitutto la votazione di ieri che mi sembra di poter dire fosse attesa in queste proporzioni. C'è però forse un aspetto su cui tutti concordano, mi corregga se sbaglio, la tempistica nella presentazione di AVS Plus che non è delle migliori, tenuto conto appunto della votazione di domenica, della riforma 2020, non si sta complicando un po' il tutto al di là degli scopi dell'iniziativa AVS Plus?
No, non penso proprio, anzi la tempistica è ottima perché con la riforma 2020 siamo di fronte a delle domande che dobbiamo trovare delle risposte. Io penso che la nostra iniziativa AVS Plus dia delle risposte a delle questioni aperte nel processo della riforma dell'AVS in Svizzera, perciò la tempistica è più che ottima.
Fabio Abate, il Consiglio federale riconosce una certa legittimità all'iniziativa nell'ottica di garantire quell'AVS ai fabbisogni vitali ed è un dato di fatto che l'evoluzione delle rendite segue sempre meno quella dei salari. Anche lei riconosce perlomeno uno scopo lodevole nell'iniziativa VS Plus?
Ben inteso, certo, non è un problema cercare di fornire maggiore sostegno ad una fascia di popolazione che vive di AVS, evidentemente è importante, però contemporaneamente ci siamo permessi di definire questa iniziativa da un lato ingiusta e dall'altro illusoria. Ingiusta perché non effettua delle differenze tra le fasce di popolazione, perché tutti indistintamente riceverebbero il 10% in più, quindi anche coloro che hanno già un secondo pilastro robusto, che addirittura potrebbero contare su patrimoni interessanti, quindi anche coloro che non avrebbero bisogno di questo 10% in più. Questo non è un discorso sociale sostenibile. In secondo luogo illusoria, perché proprio quella fascia di popolazione che ne avrebbe bisogno oggi percepisce la complementare. L'istituto delle assicurazioni sociali, per effettuare il calcolo sulla complementare, prende in considerazione il fabbisogno mensile della persona interessata, dell'assicurato, l'affitto, i premi di cassa malati, e poi calcola tutte le entrate. Se c'è un ammanco, questo va a formare il versamento della complementare. Aumentando le entrate con l'AVS automaticamente diminuiscono anche le complementari, è per questo che mi sono permesso di definirle illusoria, perché proprio chi ne avrebbe bisogno si ritroverebbe con un'operazione neutra, oltretutto con la particolarità che la complementare non è imponibile, non si pagano le imposte sulle complementari, mentre sull'AVS sì, quindi ci sarebbe anche il rischio di ritrovarsi con un aumento del carico fiscale. Quindi tutto sommato ingiusta, poiché non tiene in adeguata considerazione le fasce che hanno bisogno, ma in modo incondizionato tutti ne beneficerebbero, e illusoria poiché il beneficio sarebbe veramente minimo per coloro che ne hanno bisogno.
Allora, siamo già entrati nel merito degli argomenti favorevoli e contrari, allora farei ribattere subito Corrado Pardini. Abate ha detto ingiusta e illusoria. Incominciamo, è un'iniziativa ingiusta come l'ha descritta dalla sua prospettiva?
No, ci sono due o tre dati di fatto che il collega Abate forse si è scordato. La prima cosa che si deve ricordare è che la nostra Costituzione garantisce per via costituzionale a tutti i pensionati una vita che corrisponde a una vita in riguardo al salario, all'ultimo salario guadagnato. Negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un capovolgimento della situazione delle rendite in Svizzera. Abbiamo avuto un trasloco tra la prima e il secondo pilastro. Il secondo pilastro si è gonfiato, il primo pilastro, che è l'AVS, si è fermato a delle soglie che non corrispondono più a quello che la Costituzione chiede, e perciò è ora che dopo 30 anni di stagnazione dell'AVS ci sia uno sviluppo dell'AVS, anche perché l'AVS, e questo è il secondo argomento, si è dimostrato più stabile a tutte le richieste che ha riportato lo sviluppo della società, ma anche tutte le problematiche sul settore finanziario che hanno travolto il secondo pilastro, che hanno fatto sì che le casse pensioni hanno avuto dei travagli enormi. Il primo pilastro è stabile, però è stagno. E noi con questa iniziativa riportiamo la concentrazione dello sviluppo su un primo pilastro AVS, che deve essere l'asse portante delle rendite in Svizzera, che oggi non lo è più. E come terzo argomento abbiamo una situazione dove c'è un impoverimento di una fascia di pensionati che oggigiorno si trova davanti a delle situazioni drammatiche per uno dei paesi più ricchi del mondo. Io trovo che la nostra iniziativa trova proprio delle risposte dove bisogna trovarle per avere una garanzia che la Costituzione sia messa in atto per la gente che ne ha bisogno.
Ecco, proprio a questo proposito sentiamo se ci sono delle cifre che confermano o ci aiutano a declinare, insomma, questi argomenti a livello statistico. Michele Gloff, secondo i promotori di VS Plus, le attuali rendite primo o secondo pilastro spesso non sono sufficienti per consentire una vita dignitosa. Cosa dicono le cifre che lei ha raccolto?
Beh, innanzitutto vale la pena di ribadire quanto vanno dicendo gli studi riguardo alle risorse finanziarie della popolazione anziana negli ultimi 10 e 20 anni, cioè che le ineguaglianze, le disparità relative al reddito e alla sostanza sono molto più grandi tra i pensionati, quindi tra la popolazione di 65 anni e più, che tra le persone più giovani nella popolazione attiva. Stando ai dati, gli ultimi dati disponibili dell'Ufficio Federale di Statistica, il tasso di povertà della popolazione anziana, definito tenendo conto di una soglia assoluta, detta assoluta in termini reddituali, si situa attorno al 16%. Questo significa che circa un anziano su sei non disporrebbe di un reddito, del reddito necessario per acquisire beni e servizi necessari per condurre una vita sociale considerata integrata. Ma detto questo, si sa che oltre al reddito spesso le persone anziane dispongono di sostanza alla quale possono ricorrere per far fronte alle loro spese. E a questo proposito penso che sia interessante ricordare che nelle economie domestiche, la cui fonte di reddito principale è costituita dal primo pilastro, si consumano in media ogni mese 200 franchi di risparmi. Quindi si va a dover utilizzare quanto messo da parte durante la vita attiva. E a questo proposito è anche bene ricordare che il 15% dei pensionati, ma ben il 22% delle donne, quindi un quinto delle donne pensionate, beneficia del solo primo pilastro.
Mentre
comparativo, nelle economie domestiche, dove la fonte di reddito principale invece è il secondo pilastro, si riesce addirittura a risparmiare anche durante la pensione, in media 800 franchi al mese.
Ecco, lei ha accennato a 200 franchi che corrispondono appunto alla cifra ipotizzata per questo supplemento, insomma 200 franchi al mese per le persone sole e 350 per le coppie. A suo modo di vedere 200 franchi e 350 franchi contribuirebbero dunque in modo sostanziale alla qualità della vita degli anziani in difficoltà?
Ma diciamo che questo è un valore medio per tutte le economie domestiche che hanno come fonte principale di reddito il primo pilastro. Bisognerebbe conoscere meglio anche cos'è la distribuzione di questo valore, per cui è probabile che per molte economie domestiche questi 200 franchi non sono sufficienti, e mentre per altre economie domestiche anche in questa situazione magari si riesce a uscire con un saldo diciamo nullo alla fine del mese, o addirittura magari a mettere qualche franchetto da parte, e bisogna dire che questo valore medio non ci dice poi quante sono le economie domestiche il cui reddito principale è il primo pilastro che dispongono di una sostanza, di risparmi.
Sì. Fabio Abate, si potrebbe dire, meglio che niente, insomma, però la vostra lettura è quella di un contributo a pioggia.
Ma appunto nessuno mette in discussione le cifre del professore, ci mancherebbe. Noi siamo qui a discutere però della soluzione proposta da questa iniziativa. La stragrande maggioranza, la grande maggioranza degli anziani del nostro paese non sono indigenti, eppure tutti percepirebbero questo surplus del 10%. Quindi non solo l'anziano indigente che fa capo alle prestazioni complementari, che giustamente dovrebbe essere aiutato, ma anche il direttore d'azienda che per 40 e rotti anni ha percepito salari altissimi, che oggi si ritrova con un secondo pilastro e con un risparmio, beneficerebbe degli effetti di questa iniziativa. Il problema dell'iniziativa che è stata formulata, proprio come ha detto lei, a pioggia. Perché non hanno formulato una proposta differenziata, tenendo effettivamente in considerazione le differenze di entrata tra i vari anziani del nostro paese? Nella Costituzione abbiamo anche un articolo che sancisce la parità di trattamento, il che non significa che tutti devono essere trattati alla stessa maniera, significa che per casi analoghi ci vuole una soluzione. soluzione e per casi diversi ci vuole un'altra soluzione. Casi specifici andavano focalizzati in un determinato modo. Questo non è accaduto con la soluzione proposta. Infatti ieri si sono levate delle voci particolarmente severe anche da situazioni, da posizioni piuttosto moderate e sensibili alla realtà degli anziani del paese, perché si tratta effettivamente di un aiuto a pioggia, senza poi dimenticare quanto detto precedentemente, che anche chi ne ha effettivamente bisogno rischierebbe di vedersi annullato il beneficio, poiché il calcolo delle complementari viene fatto tenendo in considerazione quelle che sono le entrate. Aumentando le entrate automaticamente anche l'aiuto fornito dallo Stato a titolo di complementare diminuisce, e questo è l'errore commesso nelle formulazioni dell'iniziativa.
Fra poco parliamo proprio delle complementari, però una replica a Corrado Pardini: perché allora non una proposta differenziata, come diceva Abate?
Il motivo è semplice e il collega Abate lo sa benissimo. Il sistema dell'ABS vive in sostanza dell'effetto che tutti finanziano solidariamente l'ABS, e l'ABS poi garantisce a tutti che versano dei contributi all'ABS una pensione che è equa per tutti, indipendentemente se uno è capo d'azienda oppure era responsabile per non so, le pulizie in un'azienda. Io trovo che il sistema dell'ABS è geniale, è un'assicurazione geniale, lo dimostra il fatto che è una delle assicurazioni più stabili che il paese conosce, è un capolavoro politico. Però alla base dell'AVS c'era un accordo politico che voleva che fosse l'AVS il primo pilastro delle rendite in Svizzera. Adesso è chiaro che lobbisti delle assicurazioni del secondo pilastro, che fanno capo anche a tutti quelli che sono contrari alla nostra iniziativa, cercano di capovolgere questo sistema di solidarietà, come lo faceva poc'anzi il collega Abate, sapendo benissimo che un rafforzamento dell'AVS è un contributo essenziale per garantire a tutti i pensionati una pensione che poi fa sì che abbiano una pensione che gli permette di vivere degnamente in questo paese. Chi nega che la pensione dell'AVS dopo 30 anni dovrebbe avere un aumento sostanziale, nega a un 20% di donne, come diceva il professore, che oggigiorno si trovano a fine mese di dover andare all'assistenza sociale perché non arrivano a pagare le bollette, nega un 15% di pensionati che sono alla soglia della povertà, e ripeto, in uno dei paesi più ricchi del mondo. È una vergogna per noi annegare questa situazione.
Una replica, Abate.
Pardini è tanto irrispettoso quanto confuso. Io non sono lobbista di nessuno, questo sia ben chiaro, e ho la fortuna di saper ragionare con la mia testa, e con la mia testa ieri ho votato. Sarebbe stato sufficiente per poter aprire un dibattito più costruttivo tenere in considerazione chi non paga imposte, poiché non raggiunge un minimo imponibile. Questo non è stato fatto, indipendentemente dal fatto che l'AVS è geniale, è un capolavoro politico e va comunque preservato anche da simili idee che sono pura improvvisazione.
Torniamo a Comano con Michele Gloff. In che misura la categoria di persone che si affida principalmente all'AVS, quindi al primo pilastro, è a rischio povertà? C'è un legame fra la dipendenza dall'AVS e il deterioramento della qualità della vita?
Ma diciamo che un modo per poter rispondere, per leggere la sua domanda, è quella di andare a vedere qual è la proporzione delle persone che beneficiano dell'AVS e che beneficiano nel contempo anche di prestazioni complementari, che quindi vengono a colmare quella quell'importo deve permettere di coprire i bisogni essenziali dell'esistenza. Quindi a livello svizzero noi sappiamo che circa un 10% dei pensionati, se non avessero le prestazioni complementari, non raggiungerebbero questo livello di risorse. In Ticino questa proporzione varia dall'11% nella fascia di età, nei giovani pensionati nella fascia di età che va dai 65 ai 69 anni, e va via crescendo fino a toccare una proporzione del 20% degli uomini ultra novantenni e una quota del 33%, quindi una donna ultra novantenne su tre in Ticino beneficia anche delle prestazioni complementari.
Ecco, prestazioni complementari, ne ha accennato prima Abate, un supplemento alle rendite AVS, con questo supplemento molte persone dipenderebbero meno dalle prestazioni complementari. Il risultato rischia però di essere nullo, perché tra l'altro, sottolinea il Consiglio federale, tali prestazioni diminuirebbero o si perderebbe il diritto a beneficiarne.
Rimane comunque il fatto che, come diceva il professore, c'è una fascia di pensionati che comunque anche con la complementare non riesce a gestire le proprie spese mensili. L'iniziativa chiede un aumento dell'AVS del 10%. Perché? Perché, ripeto, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un sviluppo economico, un sviluppo anche dei salari, e l'AVS non ne ha tenuto conto. Io penso che sia ora di ristabilire una parità tra primo e secondo pilastro. Abbiamo uno sviluppo unicamente nelle casse pensioni e abbiamo un AVS che da 30 anni non riesce a svilupparsi come deve. Comunque sia, chi vuole stabilire il sistema pensionistico svizzero per il futuro deve rafforzare il primo pilastro e indebolire il pilastro delle casse pensioni. Se facciamo questo, garantiamo per i prossimi anni uno sviluppo delle pensioni in Svizzera. Adesso la questione in merito, non è il sistema in sé chiede un rafforzamento dell'AVS indipendentemente della questione posta da lei, e io trovo che non sia in contraddizione in sé.
Ok, dobbiamo ancora trattare la questione finanziamenti, però magari sul principio che è stato ripreso da Corrado Pardini, Fabio Abate, sul principio rafforzare il primo pilastro.
Ma non viene rafforzato il primo pilastro, abbiamo un aumento delle rendite qui, che indistintamente va a premiare chiunque, no? E questo è un problema. Però dobbiamo tenere in considerazione che la forza del primo pilastro non la si misura sulla testa solo, ma anche a dipendenza di quanto sono robuste le gambe per tenere in piedi questo sistema. E lei ha effettivamente accennato al problema finanziario. Si aprirebbero delle voragini, perché sappiamo che c'è un problema demografico nel nostro paese. Dopo il baby boom degli anni 60 non abbiamo più avuto una procreazione, se così si può dire, analoga nei decenni seguenti, e pian piano questa generazione si sta avvicinando all'età del pensionamento senza che ci sia un nutrito supporto da parte di lavoratori che potranno finanziare adeguatamente le rendite senza far capo a quelli che sono i deficit che in questo momento stanno caratterizzando la situazione dell'AVS. Parallelamente la commissione competente degli stati sta adottando il sistema di riforma, che è un discorso generale, complesso, ma che è la vera risposta a quello che effettivamente dobbiamo dare, a quelle che sono le esigenze che oggi si pongono a livello di AVS. Rafforzare l'AVS non significa indistintamente aumentare le rendite.
Sì. Corrado Pardini, allora, il finanziamento è un nodo che nell'iniziativa non viene risolto. Allora le chiedo, come finanziare questo aumento del 10% delle rendite?
C'è varie possibilità. Una possibilità è l'aumento dell'IVA, un'altra possibilità è l'aumento dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, e un'altra possibilità sarebbe, come abbiamo come ha detto lei nell'introduzione, introdurre a livello fiscale delle tasse che finanziano, per esempio. Ci sono varie possibilità, l'iniziativa lascia aperto e lascia al Parlamento poi la possibilità di decidere in quale modo finanziare, ci può essere anche un mix tra IVA e fisco, c'è varie possibilità di finanziamento, l'importante è, e ripeto, è di riportare l'AVS come asse portante nel finanziamento delle rendite svizzere che per il momento sono in disequilibrio tra primo e secondo pilastro.
Sì, lei all'inizio ha parlato di una tempistica perfetta, io l'avevo posto questa domanda perché dovesse venire bocciata l'iniziativa sulla tassazione delle eredità milionarie, verrebbero a mancare 2 miliardi su 4 miliardi di aggravio per la Confederazione necessari per finanziare l'aumento del 10% delle rendite, quindi dovesse venire bocciata domenica prossima l'iniziativa sull'imposizione, la tassazione dell'eredità milionaria, cosa succede?
Ripeto, c'è varie possibilità di finanziare AVS Plus, posso ripetere, c'è IVA, contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, c'è un mix che si può sviluppare, io penso che le proposte da fare sarà il Parlamento poi a deciderle, non giochiamo, la partita non si gioca domenica. Si gioca nella riforma 2020, è importante che noi come sinistra e come sindacato diamo il nostro supporto a una politica che rafforzi l'AVS e indebolisca le casse pensioni.
Fabio Abate, allora, sul finanziamento.
Beh, è una questione rilevante perché è uno sempre degli elementi che vanno presi in considerazione, non si può demandare ad un secondo tempo in gergo calcistico le decisioni di tale portata. Innanzitutto non sarebbe solo il Parlamento, ma dovremmo chiamare il popolo ancora ad esprimersi, perché un aumento dell'IVA implicherebbe una decisione popolare. L'IVA non è un elastico, dobbiamo fare molta attenzione perché aumentando l'IVA rischieremmo di erodere quel margine di vantaggio che abbiamo, soprattutto nei confronti dei paesi che ci circondano. E l'IVA è importante, se è bassa, per mantenere anche i prezzi bassi nel nostro paese. E parlando di fasce deboli, il potere d'acquisto ne verrebbe evidentemente eroso. Questo è fondamentale da ricordare. Abbiamo anche la possibilità di modificare, così come è stato sottolineato, gli importi che rientrano nelle casse federali a destinazioni vincolate, la tassa sugli oli minerali, la tassa sul tabacco. Però anche qui un aumento di imposte e oltretutto con una decisione popolare. L'aumento dei prelievi sui salari è evidentemente la decisione più sbagliata in questo momento, in un momento assolutamente difficile. Si è parlato poi anche di avere un maggior contributo da parte delle casse federali. Qui andiamo a parlare di 3,6 miliardi all'anno, sono il 5% delle uscite complessive della Confederazione. Quindi per andare sostanzialmente, così ipotizzando, aiutare indistintamente tutte le persone in età di AVS, anche chi non ha bisogno, rischiamo di creare un buco nelle finanze federali con ulteriori sacrifici in tutti i settori, in tutti i compiti della Confederazione che indistintamente a loro volta colpirebbero tutti. Il problema del finanziamento è centrale e non è risolto da questa iniziativa. Non possiamo proporre qualcosa senza porci questo interrogativo. Un discorso serio avrebbe comportato evidentemente anche delle proposte sotto questo punto di vista. Ma perché non vengono fatte queste proposte? Perché non ci sono le soluzioni. Soluzioni attuabili e soprattutto sostenibili in virtù di una decisione popolare, perché il passato, il recente passato, ha dato anche risposte abbastanza chiare sotto questo punto di vista.
Corrado Pardini, c'è un rischio concreto che si debba far capo a ulteriori contributi, quindi a maggiori prelievi dei salari, e quindi oltre all'erosione del reddito di chi è già in difficoltà nella sua vita lavorativa, sembrerebbe che con una mano si dà e con l'altra si toglie.
Guardi, il discorso è semplice, c'è una destra che cerca di smantellare l'AVS, aumentare l'età di pensionamento, diminuire le rendite, e c'è una sinistra che vuole rafforzare l'AVS e diminuire l'età pensionabile. Questo scontro politico c'è. È chiaro che se vogliamo stabilizzare il primo pilastro bisogna trovare comunemente i modi per finanziarlo. Chi oggi dice che non ci siano possibilità chiare per finanziare questi modelli, dice in altre parole che l'unica misura è di aumentare l'età di pensionamento e diminuire le rendite. Noi ci batteremo perché penso che la Svizzera, i cittadini svizzeri hanno diritto a una rendita forte tramite l'AVS e un'età pensionabile che non aumenti.
Siamo praticamente in chiusura, lascerei ancora la parola in ultima analisi a Michele Egloff. Mi sembra di capire, come è emerso ancora da questo dibattito, che il sistema va ripensato in qualche modo, che sia la riforma 2020, che siano delle riforme puntuali, in quanto il sistema dei tre pilastri, insomma, forse sta incominciando a soffrire i cambiamenti della società rispetto a quando era stato concepito.
Beh, sicuramente va ripensato, però non, quando si allude a un ripensamento non andrei a ritoccare questo sistema dei tre pilastri, che è sicuramente una conquista sociale importante del nostro paese nel secolo scorso e che ci è invidiato da molti altri paesi. Sicuramente l'evoluzione della società sta mettendo questo sistema sotto pressione, ed effettivamente, anche oltre al finanziamento, ci sono anche altri aspetti che personalmente mi preoccupano, e questo viene dal fatto che questo sistema di previdenza vecchiaia è stato sviluppato in un periodo del secolo scorso di crescita economica, di pieno impiego, di lavoro, di impiego che si teneva durante tutta la vita, e con i cambiamenti del mercato del lavoro che si osservano a partire dagli anni 80-90 del secolo scorso, diventa difficile riuscire a contribuire alla previdenza vecchiaia in modo continuo e importante, sostanziale, sì, per, sì, poter beneficiarne a fine, diciamo, una volta usciti dal mercato del lavoro.
Quando ci si dovrebbe godere, insomma, la pensione? Siamo veramente in chiusura. Ringrazio tutti i nostri ospiti, da Paolo De Locca e Gianpaolo Driussi al microfono. Buon proseguimento d'ascolto.